Come avevo accennato in precedenza, noi ci concentreremo nell'etica del discorso su Habermas e su Appel, che costituisce il tema centrale, e su Dussel, che ha svolto un lungo dialogo proprio con Appel. Ora brevemente vorrei accennare alla biografia di Habermas a livello introduttivo, per poi svolgere alcune lezioni sulla teoria dell'agire comunicativo di Habermas. Habermas è nato a Düsseldorf nel 1929, in quel tragico anno 1929, l'anno grande crisi del 29, no? Che tante analogie, come è stato detto, ha anche con la crisi attuale, quella che è vero si è verificata nel 2008. È un sociologo, è un filosofo e anche un politologo. È un personaggio chiave della cultura contemporanea e fa parte della scuola di Francoforte e della seconda generazione della scuola di Francoforte, i cui esponenti fondamentali sono Horkheimer e Adorno. Ecco, se avete un attimo di tempo potete andare a guardare anche come lavoro a casa. Su qualche enciclopedia, su qualche dizionario, è vero. Che cos'è questa scuola di Francoforte, che è una scuola molto importante, e a cui, ripeto, di cui faceva parte lo stesso Habermas, e il quale è stato poi allievo di uno dei principali esponenti di quella scuola, cioè appunto di Adorno. Nei suoi scritti, Habermas si è occupato soprattutto in una prima fase di scienze sociali e poi di teoria epistemologica e, per quelle cose che noi ci interessano, è vero, soprattutto dei problemi, è vero, della comunicazione e del linguaggio. Questo è l'aspetto, direi, molto importante. A partire soprattutto da quello che sono poi le sue opere fondamentali, perseguendo un ruolo emancipativo, dialogico e quindi offrendo un contributo fondamentale alle democrazie contemporanee, soprattutto analizzando i meccanismi di formazione del consenso. Egli si è sempre impegnato nella critica al metodo di conoscenza, no? E questo lo ha condotto alla formulazione di una nuova ragione comunicativa che potesse, come egli sostiene, liberarsi finalmente dal principio di autorità. Infatti egli considera, come vedremo, il paradigma della comunicazione come un paradigma conoscitivo intersoggettivo. E questo è molto importante, no? In modo tale da costituire un antitodo a questo principio di autorità. Ha insegnato Habermas in molte università tedesche, tra cui Monaco, che è stato, insomma, la sua cattedra per molti anni, e in altri luoghi che adesso non è qui il momento di menzionare. Poi, soprattutto dall'83 a Francoforte, gli fu assegnato la cattedra di filosofia soprattutto, questo è molto importante. E un altro punto fondamentale che vorrei appunto qui ricordare, sono stati conferiti molti premi, riconoscimenti internazionali, tra cui il premio Principe delle Asturie in Spagna, che è un premio importantissimo, e soprattutto nel 2004 alla carriera il premio Kyoto, che è uno dei riconoscimenti più significativi. Dunque, la posizione di Habermas è fondamentale nell'ambito delle teorie della comunicazione, come vedremo, e insieme appunto a quella di Appel. Egli ha elaborato appunto questa teoria dell'agire comunicativo, e basandosi sulla teoria degli atti linguistici, per definire le condizioni di possibilità del discorso. L'opera fondamentale da questo punto di vista è anche l'etica del discorso, oltre alla teoria dell'agire comunicativo. La teoria, come vedremo, pragmatica del linguaggio di Habermas considera il rapporto tra il linguaggio e il soggetto per stabilire, come abbiamo anche accennato nella lezione precedente, le condizioni universali necessarie che rendono possibile una comunicazione linguistica e che è finalizzata, come abbiamo visto, a pervenire a quel consenso intersoggettivamente valido. Dunque, perciò è necessario elaborare procedure, principi e regole della comunicazione, e quindi proprio su quella base si possono poi procedere ai contenuti del discorso, no? E le procedure sono di ordine logico-razionale, naturalmente. E un altro presupposto è la simmetria tra quelli che comunicano e soprattutto, vero, essere liberi da condizionamenti, la qualcosa è ben lungi dall'essere attuata, come è chiaro, condizionamenti sia interni che interni. E naturalmente questa comunicazione è importante, così come la elabora Habermas, e come vedremo anche Appel, per le società democratiche, no? E questo è il punto importante, no? Perché egli prende le mosse, Habermas, dalle riflessioni sul 68, su quel importante ma anche discussa epoca storica, dove naturalmente egli riconosce che era emerso un concetto chiave, no? Quello di partecipazione. Ecco, come incanalare, continuare questo processo di partecipazione che era esploso in quel movimento. Egli dice che la teoria dell'agire comunicativo naturalmente proprio vuol favorire la partecipazione. Naturalmente però con determinate regole, con determinate procedure, ben diverse, come dire, dagli estremi e dagli eccessi di quell'epoca del 68. Quindi, e perciò egli parla di un agire comunicativo, come vedremo, che oppone all'agire strumentale, soprattutto sulla base di quanto aveva appreso dai suoi maestri della scuola di Francoforte e soprattutto da Adorno. Perché? Che differenza c'è tra l'agire comunicativo e quello strumentale in prima istanza? E questo, che l'agire strumentale sembra assoggettato e organizzato dalle logiche delle tecniche e delle scienze, no? Delle scienze tecnologiche. E anche e soprattutto la questione poi del predominio e del dominio nella società. E è chiaro che rispetto a questo egli oppone all'agire strumentale l'agire comunicativo, che è un'azione che è, come dire, propone la possibilità di una unione sociale, di un consenso sociale. Non basato sul potere, sul predominio e sulla coercizione, ma e quindi basato sul criterio di quel riconoscimento di pretese di validità intersoggettive, di quel consenso valido, non violento. È perché, appunto, elaborare e fondare procedure, regole, principi. E secondo Habermas, l'antidoto alla violenza, al predominio, no? E anche alle forme di coercizione nella comunicazione. Predominio e coercizione, e anche violenza, a un certo punto, che egli riscontrava nell'agire strumentale, che a volte è presente, anzi molto spesso, come egli ritiene, nelle tecnoscienze, e anche in un certo tipo di società, no? Ecco. Insieme con Habermas si richiama alla cosiddetta svolta pratica della filosofia. E cioè ad un'impostazione filosofica non, come abbiamo accennato, esclusivamente tecnico-conoscitiva, quindi non soltanto basato alla conoscenza teorica e anche le sue applicazioni tecnologiche, ma anzitutto ad una pratica normativa, più che una teoria, egli oppone una pratica, una svolta pratica, svolta pratica che può essere appunto perseguita attraverso appunto la fondazione di norme e di procedure, in modo tale da offrire alla comunicazione criteri e regole. Sia nella comunicazione ma anche nel più vasto campo dell'agire umano. Perciò egli in una prima fase aderisce e fa parte, come abbiamo detto, alla scuola di Francoforte, soprattutto al programma neomarxista che portava avanti programmaticamente la scuola di Francoforte, che era appunto contrassegnato, come si evince dai due esponenti più importanti, Horkheimer e Adorno, contrassegnata da una teoria critica della società. Ecco, nella prima tappa anche Habermas, è vero, si è cimentato e ha riflettuto su questa teoria critica della società, alla luce dell'impostazione neomarxista, no? Naturalmente continuando il marxismo storico, no? Ma soprattutto, vero, anche adattandolo alle nuove esigenze, vero, del suo tempo e del nostro tempo, no? Perché appunto voi, vero, sapete che Marx è vissuto nel secolo scorso, no? Il famoso manifesto del Partito Comunista, Il Capitale, tutti i suoi grandi libri, nella metà dell'Ottocento, e quindi un secolo dopo, capì, le esigenze sono mutate, la società capitalista e neocapitalista ha avuto altri problemi e quindi era necessario, insomma, ripensare e adattare il marxismo, ecco perciò il neomarxismo. Questo è molto importante, ma naturalmente noi non possiamo concentrarci su questo punto, che è uno, ripeto, degli scopi poi programmatici della scuola di Francoforte e anche uno dei primi obiettivi che Habermas ha perseguito, soprattutto nella prima fase della sua riflessione. Poi invece negli anni 70 del Novecento c'è un'evoluzione, anzi addirittura un vero e proprio cambiamento nella biografia di Habermas, ma anche nei suoi interessi, no? E si orienta appunto all'etica della comunicazione. Quindi a quella filosofia pratica e normativa che è la comunicazione, appunto basata sull'elaborazione di norme e principi intersoggettivamente validi. E' qui che egli, come dire, approfondisce quel rapporto fra teoria e quindi riflessione filosofica e prassi politica sociale. Quindi quel rapporto teoria-prassi, che era fondamentale nel marxismo, e egli, come dire, lo estende e lo approfondisce fino addirittura a portare a un vero e proprio mutamento, applicandolo a quel, appunto, all'ambito dell'agire comunicativo. E questo è come dire, ciò che ha reso famoso è l'apporto di Habermas, che naturalmente rappresenta uno dei più importanti pensatori universalmente riconosciuto dell'etica della comunicazione. E perciò noi nelle lezioni successive cercheremo di sinteticamente presentare questa sua teoria dell'agire comunicativo e per mostrarne appunto la sua originalità in se stessa e, come vedremo, poi in dialogo con Apel, perché la teoria, come dire, di Habermas è più, come dire, sociopolitica, ecco. Habermas è più un sociologo, non estraneo ai risvolti filosofici, ma invece, come vedremo, in senso stretto, Apel è più un filosofo della comunicazione. Ecco, e questa è una delle prime differenze che bisogna analizzare e anche rilevare. E perciò nei prossimi incontri cercheremo, come ho detto, di concentrarci molto sinteticamente su alcune linee fondamentali di questa teoria dell'agire comunicativo che ha elaborato Habermas, perché egli sostiene che contro l'illusione di una scienza neutrale, soprattutto di una tecnica neutrale, perché, come dire, è la tecnica che non è neutrale, la scienza in sé, come dire, è una scienza che studia le regole, i principi e soprattutto, vero, le teorie scientifiche, no? Ma la tecnologia, detto in parole molto semplici, è l'applicazione di queste regole e teorie che formula la scienza, la tecnica, perché oggi quando si parla di scienza non si può che parlare di scienze tecnologiche, non è affatto neutrale, anzi tutt'altro, non è affatto soprattutto avvalutativa. La scienza tecnologica contemporanea, naturalmente. E allo stesso modo anche le scienze sociali non sono avvalutative. E perciò gli dice che c'è una connessione tra conoscenza, che è tipica delle scienze, ed interesse. Ossia che non esiste una conoscenza pura, una conoscenza per la conoscenza, ma la conoscenza è sempre derivato, scaturisce dall'interesse, questo è il punto che brevemente analizzeremo la prossima volta e che poi costituisce anche l'oggetto di un'opera fondamentale di Habermas, che si chiama proprio Conoscenza di interesse. Bene, arrivederci.